Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, Luciana Fantini e Andrea De Angelis in regia. In studio a Roma saluto Antonio Menenti, nostro commentatore del lunedì. Grazie, ben trovato.
Buona giornata a tutti voi.
Andiamo a Milano, in collegamento diretto, Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva del quotidiano Avvenire. Massimiliano,
buona giornata
anche a te. E dall'isola d'Elba il nostro Don Biancalani, che salutiamo con affetto, e parroco di Rio Elba, ma soprattutto presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Don Biancalani, grazie anche a te.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Diamo subito uno sguardo al campionato di Serie A che vede, e io uso una forzatura, ma volutamente, l'Atalanta in testa, Castellani. Atalanta che è partita penalizzata per le vicende ultime del calcio scommesse. Qual è il tuo commento?
Beh, insomma, il fatto che l'Atalanta a questo punto, dopo quattro giornate, sia la prima forza del campionato, se non avesse appunto la penalizzazione, la dice lunga su come sia ancora un campionato molto molto precario, che non sta esprimendo tutti forse i valori delle grandi squadre. C'è grande attesa ancora di vedere al meglio le due milanesi con quest'Inter che così pare paradossalmente rigenerata in due o tre giorni con la cura Ranieri. Io invece da qui da vicino mi sembra che insomma ci sia un po' di professionalità da mettere in discussione dei giocatori dell'Inter, che anche l'anno scorso si comportarono alla stessa maniera con Benitez e poi fecero diventare un fenomeno il tecnico Leonardo, la sua prima esperienza, la sua seconda esperienza comunque da allenatore dopo quella del Milan.
Hai centrato un punto essenziale, Don Leonardo Biancalani. Quanto una società è in grado, i giocatori di una società sono in grado di fare la fortuna del proprio allenatore, vedi l'Internazionale?
All'80%. I giocatori sono coloro che vanno in campo, sono coloro che possono lottare per la maglia e per l'allenatore, o sono coloro che lo possono scaricare. E lo sappiamo tutti che Gasperini non aveva colpito nelle simpatie dei capi senatori e soprattutto poi non era stato mal digerito il modulo al 3 in difesa, che noi diciamo va bene, ma sono quisquiglie, ma in realtà poi i giocatori stessi vogliono giocare come credono meglio loro.
Quindi Castellani, anche i presidenti possono fare poco davanti a una squadra. Sì, Castellani, mi senti?
Pronto?
Castellani, mi senti?
Sì.
Ecco, quindi gli stessi presidenti che investono fior di soldi nelle proprie società possono fare poco se i giocatori decidono di scaricare un allenatore. Magari lo fanno anche in guanti bianchi, ma lo fanno.
Ma innanzitutto io comunque sulla vicenda Inter ci vedo una grossa responsabilità da parte della dirigenza. Moratti, Branca in primis. Perché comunque ricordiamoci che Gasperini è arrivato all'Inter come quarta o quinta scelta.
Gasperini era un consiglio di Mourinho?
Ma non so se Gasperini era un consiglio di Mourinho. Comunque sia, se vogliamo andare a guardare la logica, che poi nel calcio non c'è mai, sicuramente Ranieri è l'anti-Mourinho, visto il fatto che oltre a essersi punzecchiati ripetutamente, diciamo che Ranieri incarna un po' un tipo di allenatore che è molto distante comunque da Mourinho, che è quello che ha ottenuto i migliori risultati con l'Inter. Detto questo, ti ripeto, secondo me c'è poca trasparenza nel rapporto fra dirigenti, presidenti e allenatori, soprattutto qui in Italia, dove abbiamo proprio il record anche dei cambi di panchina. Ce ne abbiamo avuti 14 l'anno scorso, nella Liga si arriva a 9. Io penso che comunque sia c'è una mancanza di trasparenza e soprattutto poi non si ha assolutamente la pazienza di aspettare. L'anno scorso l'Udinese le prime quattro giornate era a 0 punti e hanno aspettato Guidolin, abbiamo visto che campionato che ha fatto, ma è un'eccezione l'Udinese.
Antonio Menenti, a Roma addirittura nei giorni scorsi il Corriere dello Sport Stadio rivolgeva diverse domande a Luis Enrique sulla Roma, sui dubbi che il Corriere dello Sport e i tifosi avevano sulla Roma che non riusciva a vincere. A Parma la Roma con fortuna è riuscita a vincere, il Parma ha sprecato moltissimo. Risolto il problema di Luis Enrique alla Roma?
Assolutamente no, ma non stiamo parlando del problema di Luis Enrique, il problema è dei giornali che parlano di Luis Enrique. Questa è una cosa molto differente. Ci sono i giornali, c'è l'opinione pubblica e poi c'è la dirigenza. Come ha detto prima Castellani nel caso di Gasperini, la dirigenza qui ha messo dei paletti abbastanza chiari. Ha detto: Luis Enrique è il tecnico. Punto. Poi ripartiamo da questo. Ora, vincere con fortuna, andare a rinnovare una squadra per gran parte del suo parco giocatori, mettere una squadra nuova in campo, certo in 3-4 settimane non si riesce a vedere nulla. La stessa cosa di Gasperini, che stava mettendo in piedi una squadra, forse il modulo di gioco non è andato tanto giù ad alcuni giocatori, come stava dicendo Don Leonardo. Il modulo Ranieri sicuramente può essere un modulo un po' più tranquillo, un po' più pacato, che può essere più gradito da alcuni. Anche Luis Enrique stesso, appena arrivato a Roma, ha imposto dei ritmi di lavoro che sono abbastanza pesanti. Però se la società dice questo è l'allenatore e dobbiamo seguire quello che dice l'allenatore, a quel punto i giocatori o si adattano oppure stanno parcheggiati da altre parti. I giocatori ce ne sono tanti, io lo dico sempre.
Don Leonardo Biancalani, uno sguardo sulla Juventus e sulla Lazio e poi saluteremo il prossimo graditissimo ospite. Ancora qualche secondo. La Juventus è in testa alla classifica reale insieme all'Udinese. La Juventus sta giocando nel nuovo stadio di Torino. È una domanda forse un po' provocatoria. Pensi che il nuovo stadio di Torino aiuti in campionato la Juventus?
Sicuramente io credo che uno stadio, poi non soltanto proprio la struttura stessa, ma la tifoseria che lo ha accolto anche a suon di abbonamenti, certamente sia una cassa di risonanza. E voglio certamente collegarlo a quello che erano anche, voglio dire, può essere il Bernabeu, può essere il Camp Nou, però al di là poi del pubblico che ti aiuta, e sicuramente lo stadio della Juventus è uno stadio in cui il pubblico è molto vicino e quindi il calore del pubblico può essere, diciamo, il dodicesimo uomo che scende in campo, però poi ci sono anche i giocatori. Io credo che la Juventus stia pagando un pochino all'inizio un pochino di noviziato Conte. Potrà essere una squadra che non ha le coppe e quindi far bene. Certamente mi rendo conto che la tifoseria della Juventus è sempre un po' ansiogena e quindi è troppo legata ai risultati. Credo che possa far bene, ma non... i conti bisognerà farli dopo il girone d'andata.
Don Biancalani, guardiamo alla Lazio. È tregua vera tra i tifosi laziali e Rea?
Ma io non lo so, purtroppo mi rendo conto che spesso i giornalisti e anche spesso proprio coloro che si occupano della comunicazione anche all'interno della società stessa Lazio lasciano sempre questi spiragli. Io non so quanto Rea possa essere appoggiato dalla società, perché ha manifestato un pochino di disagio, anche soprattutto dopo l'ultima vittoria che la Lazio ha avuto a Cesena, però si è visto un tecnico in sala stampa pieno di problematiche, quindi non lo so. Io credo che la Lazio sia importante la trasferta di Firenze. Dovesse perdere a Firenze, certamente la panchina di Rea è in serio pericolo.
Sei d'accordo, Castellani?
Ma penso che Reia non abbia, come dice giustamente Leonardo, non abbia tutta questa fiducia incondizionata da parte del presidente. In ogni caso la storia delle dimissioni che poi sono state respinte rientra secondo me anche in una sorta di dissapore interno con Lotito, che probabilmente un po' come Moratti, qualche allenatore di spicco, vedi Benitez e forse ce l'ha in mente. E a questo punto, sai, nel gioco, il famoso gioco che è stato tirato fuori questi giorni del caccia e vinci, può darsi che Lotito al prossimo pareggio potrebbe anche essere intenzionato a far saltare la panchina della Lazio.
Menenti, Roma da un lato con Luis Enrique, Reia dall'altro con la Lazio, sono allenatori difesi in modo sufficiente dalle società rispettive?
In un caso sì, nell'altro no, mi dispiace.
Cioè la Roma difende Luis Enrique, la Lazio non difenderebbe tanto Reia?
Ma il problema della Lazio e di Reia presumo che sia esclusivamente interno. Poi secondo me ci sono comunque delle condotte da parte dei presidenti che sono differenti a seconda dei casi. Moratti si può permettere di non pensarci su due volte e mandar via un allenatore e pagarne due. Lotito, il presidente, non credo che sia dello stesso avviso. Già dovremmo avere delle dimissioni con rinuncia.
Anche se i bilanci della Lazio hanno chiuso in attivo di circa 10 milioni di euro.
hanno chiuso in attivo i 10 milioni di euro proprio perché c'è questa accorta gestione delle cose. Infatti il presidente Otito è uno di quelli che difficilmente si muove in questa maniera, cerca sempre di pesare anche il fattore soldi sulla gestione della squadra.
E allora, a proposito di soldi, Menenti, Castellani, io intanto saluto Francesco Ghirelli, che è direttore della Lega Pro, nostro gradito ospite. Ben trovato, Ghirelli.
Buongiorno a voi. Vedo che discutete delle dimissioni degli allenatori dei campi. È cambiato il calcio, eh?
No, non cambia.
Non cambia,
no,
dice Castellani.
Bisogna cambiare. Non ci sono più denari, ragazzi.
Il calcio Ghirelli quindi non ha più soldi. Noi stiamo parlando del calcio professionistico.
Ma lo so che state parlando di calcio professionistico, ma le cose che sono avvenute in quest'estate hanno tutti lo stesso segno. Cioè bisogna partire da questo per vedere che cosa sta succedendo.
Cioè non ci sono soldi nelle casse delle società.
Da un lato la questione del contratto dei calciatori. Quello, cioè, non si capisce perché c'è stata un'impuntatura relativamente alla tassa per quanto riguarda il pagamento dei calciatori, seppure non era calcolabile nell'immediato nel contratto, ma si è voluto segnare da parte delle società una tappa miliare di dire: guardate, è finita un'epoca, non pagheremo più come è stato nel passato i contratti pagandoli, non pagando le tasse. Da ora in poi i contratti saranno cambiati. Questa è la stessa cosa, per certi aspetti è lo stesso segno di quando Olivieri si è incatenato, lasciamo perdere l'episodio. Ma lì il problema dei patentini è che nel 2000, quando si è fatto il cambio, vi erano risorse, si potevano pagare i 7.000 euro attuali per tenere un allenatore. Ora in terza e in seconda categoria con 7.000 euro ci si lava la maglietta, ci si paga l'affitto, cioè, no? La stessa cosa è la questione del noi che vogliamo scendere da 90 a 60. Hanno un filo, un comune denominatore queste questioni. Il fatto che è chiaro che mentre prima si poteva disporre di risorse da parte delle aziende e degli imprenditori che si potevano dedicare al calcio, ora la crisi economica non consente più l'ora di spostare quelle risorse, quindi c'è un cambiamento, c'è in atto un sommovimento sotto, e quindi spero, mi auguro che anche sulle questioni degli allenatori i presidenti abbiano un atteggiamento che tenga conto anche di questo elemento.
C'è la vicenda fresca fresca dei diritti televisivi di cui si sta parlando proprio in questi giorni.
Questa televisione è un fatto che da un lato deve essere colto positivamente, vuol dire che il calcio ha una capacità di attrazione. Guardate che, ecco, paradossalmente questo si era già verificato nel nostro ambito su un altro versante, che poi segnali la società in generale manda dallo stesso punto di vista. Quello dei diritti televisivi indica che c'è un'attrattività che si pensava non ci fosse o che fosse attenuata. Quando noi facemmo le iscrizioni al campionato tutti pensavano che ci saremmo trovati di fronte a una tragedia, cioè a un numero spaventoso di caduta di società. Invece abbiamo ottenuto le 76 che dicevamo ci fossero. Il che vuol dire che ancora permane una capacità di attrattività. Ecco, il problema è che dobbiamo, in una situazione di questo genere, capire che il calcio attrae, che nello stesso tempo però le risorse finanziarie da parte dell'imprenditoria, delle aziende, comincia a mancare in maniera pesante, perché la crisi erode profondamente. Questa è la fase nuova sulla quale dobbiamo cominciare a ragionare. E tutti i dirigenti devono cominciare a ragionare. Questo è il problema che abbiamo squadernato davanti ai nostri occhi.
Castellani, da Avvenire, una domanda a Ghirelli, poi ti lasciamo libero.
Volevo un attimo tornare su un discorso un po' torbido. È riemerso in settimana questa vicenda della Procura di Napoli, che ritira in ballo sempre le scommesse attorno alle partite della Lega Pro. Vorrei sapere, insomma, se, cioè, come vi sentite, cioè, siete sempre voi le vittime sacrificali di questo sistema, oppure
È vero, bisogna andare a approfondire invece più in alto, dalla Serie B fino alla famosa Serie A che è stata tirata in ballo un'altra volta.
Allora, partiamo da due punti di riferimento. Il primo riguarda il fatto che questa inchiesta ultima, se non ho capito male dalle cose che filtrano, eccetera, riguarderebbe prevalentemente le questioni attinenti a come attraverso le agenzie la Camorra riciclasse o lavasse i propri denari. Quindi, diciamo, se non ho capito male, però è tutto da vedere, le partite delle società non dovrebbero allargarsi, dovrebbero essere sempre quelle, e dovrebbero invece riguardare prevalentemente il filone delle agenzie e il filone del riciclaggio. Questo è il primo elemento, poi vedremo se è in questo modo. Seconda questione: noi dal punto di vista nostro riteniamo che questo sia un cancro, ma non il cancro che bisogna, nella malattia della lotta al tumore ci sono state nel corso di questi anni messe insieme delle tecniche che ne ha debellato molto. Noi dobbiamo debellarlo, dobbiamo riuscire a scardinare, sapendo che è una partita mai vinta interamente, perché lo torno a ripetere fino ad essere noioso, questa è una partita che si gioca per riprendere un vecchio film, tra ladri e guardie, cioè ognuno affinerà le sue tecniche, quelli del malaffare e quelli che la contrasteranno. Noi dal punto di vista nostro riteniamo di aver messo in campo due elementi fondamentali: uno, il codice etico, cioè alzare i valori; secondo, la società più specializzata al mondo nell'individuazione delle frodi nell'attività delle scommesse sportive. Poi chiederemmo che ci sia sempre più un'estensione che possa mettere in campo i governi, la magistratura, le forze di contrasto, le istituzioni sportive, in cui ognuno perde un pezzo della propria autonomia, non interferisce nelle indagini e però fa circolare le notizie, perché sennò altrimenti rischiamo, se non circolano notizie, non capiamo che il processo è internazionale, che la partita rischia di essere persa e noi vorremmo vincerla.
Grazie Castellani, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Grazie al collega di Avvenire, Don Leonardo Biancalani per Ghirelli.
Buongiorno dottore, una domanda. Un bilancio di queste prime giornate dell'inizio, è soddisfatto, non soddisfatto, c'è qualcosa da cambiare?
Questo per quanto riguarda la Lega Pro, Don Leonardo.
Sì, Lega Pro, sì, esatto.
Allora, io sono soddisfatto, noi siamo soddisfatti del bilancio di queste prime giornate. Siamo soddisfatti perché vediamo che il campionato è, dal punto di vista di alcuni dati, le partite che terminano in pareggio sono molto di meno, sono ricche abbastanza di gol, e poi c'è questi due gironi di prima divisione sul quale c'erano stati sollevati alcune critiche, per esempio il fatto che il secondo fosse molto più forte, il girone B molto più forte del girone A, e che quindi ci fosse uno sbilanciamento. Invece non è così, perché sostanzialmente il fenomeno che si verifica nel primo si verifica anche nel secondo, cioè ci sono delle sorprese che sono neopromosse oppure squadre che addirittura non venivano, rischiavano di non essere iscritte. Ed è spettacolare il fatto che ci si incroci tra nord e sud, e questo cambia molto probabilmente, questo è l'elemento più forte di novità, ed è quello relativo al fatto che mentre quando tagliavamo i gironi a livello orizzontale, per dirlo un po' con l'accetta tagliando, però al nord bisognava costruire una squadra tecnica, prevalentemente tecnica, e al sud è una squadra che avesse più combattività, più capacità di giocare atleticamente. Ora, il fatto di incrociare questi gironi e di averli portati nord e sud si vede anche nell'andamento delle partite. Alcune vincono, alcune perdono, forse devono trovare un equilibrio perché trovano tutte e due le condizioni. Noi, per esempio, l'altro elemento di cui siamo soddisfatti è che ci sono derby che si svolgono tranquillamente. Abbiamo la fiducia che abbiamo riposta nel fatto che si giocassero i derby, questo mi sembra che torni positivamente. E noi abbiamo ogni domenica più di 90 gol che si segnano, quindi bene.
Ghirelli, una domanda, dobbiamo un po' accelerare, Menenti da studio, poi un paio di domande veloci da parte mia. Sì. Menenti.
Mi sembra che ci siano molte meno segnalazioni di episodi di intolleranza, forse anche proprio il riscontro al fatto che le squadre, andando diciamo così a distanze più elevate, non vengano poi seguite da tutti questi tifosi che prima era la trasferta più abbordabile. Questo è dovuto al codice etico o a cos'altro, Presidente?
Ma guardi, nel passato campionato, per la prima volta nella storia d'Italia, le quattro squadre che erano state che sono state promosse, cioè Gubbio, Verona, Juve Stabia e Nocerina, furono premiate al Ministero degli Interni per il loro comportamento, e due di queste squadre erano campane. Da qui è nata la nostra scelta di aprire i derby, di aprire in Campania, giocano tra di loro, l'altra volta erano precluse. C'è stato un atto di fiducia nei tifosi, nelle squadre, e non potevamo non averlo. E l'altro credo sia il frutto di questi anni di un lavoro molto intenso, molto forte. Noi abbiamo per certi aspetti mantenuto la passione, il gioco, la maglietta, il tifoso, e nello stesso tempo però siamo stati quelli che insieme al Ministero degli Interni ha seguito con più puntualità l'attuazione di tutte le misure nuove, e questo credo che stia dando dei risultati.
Ghirelli, c'è anche una dimensione internazionale della Lega Pro, su questo poi vorrei sentire anche un breve commento da Don Biancalani, perché, e vorremmo la conferma da lei, il 23 novembre dovrebbe giocare contro l'Under 20 della Lega Pro la Nazionale Olimpica Palestinese. Lei ce lo conferma e perché?
Allora, lo confermo, questo del 23, perché la Nazionale Palestinese tornerà in Italia a giocare. Dopo che noi siamo stati il 13 giugno ad inaugurare il loro stadio ed essere la prima nazionale del mondo occidentale a giocare lì, su mandato del CIO, quindi del Comitato Internazionale Olimpico, nello stesso tempo stiamo cercando di allacciare rapporti con Israele, ma noi andremo anche il 21 e 25 alla maratona per Giovanni Paolo II a Betlemme, Gerusalemme, e nel checkpoint tra Gerusalemme e Betlemme, nella terra di nessuno, ci sarà una partita simbolica tra Italia, Israele e Palestina.
Torneremo su questo, grazie al direttore di Lega Pro Francesco Ghirelli, a presto. Don Biancalani, questo aspetto dello sport che guarda anche a problematiche ben diverse, quindi lo sport spesso apre anche canali diplomatici.
Sicuramente, l'abbiamo più volte detto e ripetuto, lo sport ha quella capacità di aprire, in particolar modo il calcio ha quella capacità di aprire, ha in sé proprio la radice di universalità e fratellanza che è molto importante, e riesce a volte a superare confini anche religiosi oppure anche politici, quindi queste sono iniziative incredibili e belle.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi, e andiamo a vedere quello che succede invece nel calcio in Vaticano. Un breve flash, saluto Paolo Rotundi, che è il manager della Dirtel Poste Vaticane e dirigente responsabile della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano. Rotundi, ben trovato.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Un flash sul calcio in Vaticano, a che punto stiamo?
Un flash, allora, due cose, tra non molto inizierà il campionato
a metà ottobre esattamente, e campionato che quest'anno vedrà di nuovo il rientro della squadra della Gendarmeria, che è una bella e valida squadra, e quindi sarà un campionato più bello del precedente, sicuramente anche più ricco. Poi abbiamo da dire di una partita sempre velocemente svoltasi sabato con l'Ardea, una squadra di prima categoria che praticamente ha visto una partecipazione anche di tanti giovani e soprattutto anche un nostro bel impegno, perché siamo riusciti a mantenere il risultato, però tutto è finito bene. Tra le amichevoli c'è da ricordare quella invece a fine di beneficenza fatta dalla Dirtel il 27 agosto scorso, che abbiamo fatto per a riguardo della sclerosi e a Santa Rita da Cascia. È stato un bel quadrangolare che ha visto una folta partecipazione e ci ha dato anche l'onore di inaugurare il nuovo campo di Cascia, che hanno fatto come il Novara in sintetico, proprio all'ultimo grido per quanto riguarda la parte tecnica, e quindi approvato anche dalla federazione, e così adesso siamo pronti per iniziare questa nuova avventura di campionato.
E noi torneremo a parlarne già lunedì prossimo. Grazie a Paolo Rotundi con il Calcio in Vaticano, lo troveremo ancora la prossima settimana. Chiudiamo con un telegramma di Antonio Menenti.
Non è andato bene il mondiale di ciclismo, anzi
direi
meno.
Che è andato malissimo.
Ecco, esatto, anche
per i colori italiani.
Ovviamente anche quello di automobilismo ci ha lasciato amaro in bocca.
La Ferrari non vince più.
Vorrei dire alcuni nomi: Elisa, Angelica, Marta, Andrea, Elisa, Romina. Complimenti alle ragazze della ginnastica ritmica. Grande e belle soddisfazioni di cui nessuno parla. Siamo di nuovo d'oro.
Bene, grazie ad Antonio Menenti. Auguri alla ginnastica. Da Luca Collodi è veramente tutto. L'appuntamento con lo sport a lunedì prossimo su questa rete alla stessa ora. Grazie.